e far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio.
Salmo 33, pagina 19. Salmo 33, pagina 19. Inizia questa parte e risponde quest'altra. Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, Egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, Lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, il guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel Suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, o Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udii voce di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen, e gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò in questo modo. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto di soprannome Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero gli altri: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Lui. E Gesù disse loro: «Figlioli, avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora Gesù disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Parola del Signore. Siamo alla prima settimana del mese di maggio e lo sapete, ormai da più di un anno è nata una rete di parrocchie, si cominciò in due e ora siamo diventati 28-29 parrocchie, che si sono messi d'accordo che tutte le prime domeniche del mese alla messa riflettono e pregano per la pace. Siamo in un periodo, questo è inutile che lo dica io, un periodo complesso, difficile, forse più difficile degli ultimi 30 anni. E mi sembra che le chiese, noi non stiamo facendo molto. E allora io oggi vorrei riflettere, proprio come le altre prime domeniche del mese, sul contenuto della pace secondo il Vangelo e sull'importanza di diventare operatori di pace. E oggi vorrei impostare questa omelia facendo a Dio, ponendosi di fronte a Dio, facendo delle domande impertinenti. Nella Bibbia ci sono le domande impertinenti. Pensate a Giobbe, per esempio. Cioè il credente, anche nella prima alleanza dell'Antico Testamento, lotta con Dio. Giobbe, nel libro di Giobbe ci sono delle bestemmie. E a noi alla fine diciamo parola di Dio. Insomma, fa un po' effetto. Giobbe che dice: «Maledetto i giorni in cui sono nato, che hai fatto a crearmi? La vita è dolore e basta. Dove troverò un avvocato a cui rivolgermi per difendermi da te?» dice Giobbe a Dio. Ho detto ragione per forza, tu sei Dio, ci vuole di molto aver ragione. Giobbe parla così. Quindi anch'io oggi vorrei porre delle domande impertinenti a Dio, chiedendogli che mantenga le sue promesse. Quando è venuto Gesù, si legge nel Vangelo di Luca, che gli angeli cantavano, sia gloria a Dio negli altissimi e sulla terra pace. C'è un modo solo di rendere gloria a Dio, che è quello di fare pace sulla terra. Ma questa pace la si invoca, ma non viene. Anzi, ora siamo in un periodo particolarmente difficile. Perché la salvezza non si manifesta? Perché il mistero del dolore continua a riempire la terra? Perché la povera gente continua ad essere schiacciata e i prepotenti prosperano invece? Basta leggere i giornali in questi giorni. L'ultima parola del Nuovo Testamento, del libro dell'Apocalisse, abbiamo letto ora un brano dal libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento. E le ultime parole del libro dell'Apocalisse, quello con cui si chiude proprio le parole della Bibbia, è quella di Gesù che dice: sì, sto per venire. E poi l'invocazione finale, queste sono le ultime parole, sono due parole in aramaico. L'Apocalisse finisce così: Maranatha, che vuol dire vieni Signore Gesù. Ma non viene. Il mondo gronda ancora dolore, gronda violenza. Si dice sempre che l'uomo di fede deve essere vigilante, pronto ad attendere il ritorno di Gesù Cristo. I primi cristiani aspettavano il regno di Dio, il ritorno del Messia, in tempi ravvicinati. Gesù l'aveva detto questo, vi ricordate? Non passerà, non l'aveva indovinata in questo, non passerà questa generazione, la sua, prima che queste cose avvengano, cioè che il Messia ritorni e sarà finalmente l'instaurazione del regno di Dio, regno di amore, di giustizia e di pace. Anche se poi aggiunge, ma il giorno preciso e l'ora esatta nessuno la sa, nemmeno il figlio. Però dice, non passerà questa generazione prima che questo avvenga. C'è un biblista francese vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, si chiama Alfredo Loisy, non so se l'avete mai sentito nominare, che fa dell'ironia su questo, proprio su questa frase di Gesù, e dice: i primi cristiani si aspettavano il regno di Dio, quindi un regno di amore, di giustizia, di armonia, di pace, e invece arrivò la Chiesa. Che delusione! Arrivò non il frutto maturo da cogliere, ma il seme da gettare, quindi aspettare ancora. Quindi i deboli, i fragili, i piccoli, quelli che non contano nulla, continueranno a soffrire. Continueranno a soffrire, e questo regno di amore e di giustizia tarda a venire. La risposta classica che si dava a questo ritardo della venuta del regno di Dio è che la salvezza è rimandata all'aldilà. Io me lo ricordo da ragazzo, dicevo: ah no, qui non te l'aspettare qui, qui non viene. Questo mondo, questa storia è in mano al maligno. Il regno di Dio verrà dopo, dopo la morte. Non è vero, il Vangelo non dice questo. Il Vangelo dice il contrario. Gesù dice: il regno di Dio è già qui, presente in mezzo a voi. Certo, in germoglio, chi lo nega, non pienamente realizzato, ma è già qui. Questa non è la sala d'aspetto dove si fanno gli esami per vedere chi si merita e chi non si merita di andare nel regno di Dio. Il regno di Dio è Lui, è il Messia di Nazareth, è già cominciato ed è affidato a noi, è messo nelle nostre mani. Il germoglio c'è di già. Questa risposta che la Chiesa ha dato per secoli, spaccando quindi la realtà in due, questo mondo e l'altro mondo, non c'è nessuna relazione. Questi sono gli esami, tu dai passare agli esami e poi finalmente andrai nel regno di Dio pienamente realizzato. Gesù parla di salvezza qui e ora. Il regno di Dio è già presente in mezzo a noi. Noi si direbbe, portando a maturazione questa intuizione, il regno di Dio è Lui. In germe, in sviluppo, ma è Lui, è già venuto. Oppure c'è un'altra risposta, che non torna, nemmeno quella. È che Dio, io me lo ricordo, io sono più vecchio di voi, molto più vecchio, ma quando ero ragazzo io, in seminario, questa che sto per dirvi era la spiegazione più normale che si dava al ritardo della salvezza che non arriva, che il dolore ancora domina nel mondo, che i prepotenti ancora comandano loro e i piccoli vengono schiacciati. E qual era la risposta? Che Dio cambia le nostre domande. Noi si pregano il Padre nostro, dacci ogni giorno il pane necessario. Sarebbe questa la traduzione più giusta, che è molto bella fra l'altro, perché dicendo dacci ogni giorno il pane necessario è una richiesta anche di sobrietà. Vuol dire non me ne dar di più, dammi almeno quello che mi basta, ecco. Non voglio accumulare. Noi preghiamo nel Padre nostro così, dacci ogni giorno il pane necessario. E la risposta di Gesù diceva, mi dicevano a me quando ero ragazzo, è non di solo pane vivrà l'uomo. Ma non è vero. Gesù non ha detto così alla folla affamata. Alla folla affamata ha moltiplicato il pane. Quindi la fame della gente è una cosa seria. Non è un simbolo da tenere in scacco. Dacci ogni giorno il pane necessario è una richiesta molto seria. E così allora nemmeno questa spiegazione di Gesù che converte le nostre domande. Voi chiedete cose che non hanno molto importanza, il pane, credo che sia il pane, lo spirito è quello che conta. Non è questa la cultura del Vangelo. Il Vangelo, la parola spirito, vuol dire un'altra cosa. Quante volte l'abbiamo detto che noi siamo vittime della cultura gnostica, greca, per cui c'è il corpo e la materia. Ma l'ebreo non pensa così. Secondo lo gnosticismo, l'uomo ha un corpo e un'anima. Secondo un ebreo, secondo Gesù, no. Secondo Gesù, l'uomo è un corpo, che è diversa la cosa. Non c'è spaccatura. Quindi il tuo bisogno di una carezza, il tuo bisogno di pane, il tuo bisogno di soddisfare la sete, sono cose serie. Gesù ha risposto a questo bisogno dell'uomo con i miracoli, questi erano i miracoli. Gesù ha preso sul serio queste risposte. Quindi dire che Dio ha cambiato le nostre domande, noi siamo materialisti, si chiede il pane, si chiede una casa, un tetto, e lui ci converte le domande e le spiritualizza tutte, non torna. Alla folla affamata Gesù moltiplicò i pani e i pesci. E allora siamo soli col libro chiuso ormai da 2000 anni, al quale non viene aggiunta una sola parola? Lo so, mi direte voi che la risposta di Dio è il dono dello Spirito, è il vento della Pentecoste, ma i suoi profeti tacciono. Chi è che incarna la Pentecoste? Papa Francesco ci ha portato un vento che profumava di Vangelo. Ma i profeti spesso tacciono. E quei pochi che ci manda li crocifiggiamo. E di questo la responsabilità è nostra. Mi direte voi, ma la risurrezione giunse anche allora, dopo 3 giorni. Ma mi viene da dire, quanto dura questi 3 giorni? A noi ancora non si vede un barlume di speranza. Già il salmista aveva pregato in questo modo. È un salmo che noi diciamo molto spesso qui durante la messa. È il salmo 15, mi sembra, in cui il salmista in maniera impertinente prega davanti a Dio dicendo: perché, Signore, te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempi duri per noi? Alza la tua mano, alzala per me. Ma anche Gesù in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche lui non ebbe risposta. Azzardo un tentativo di comprensione di questo aspetto del Vangelo, perché è centrale questo. Io sono stato vittima, non so voi, vittima di questo modo di leggere il Vangelo, per cui questo mondo fa schifo, non si salva, è in mano al maligno. Il regno di Dio viene dopo, dopo la morte. È qui che ci sto a fare allora. È un esame. Vediamo se ti meriti di entrare nel regno di Dio. È orribile come visione. Questo mondo è una finzione, allora, un conta nulla questo mondo. E invece qui è il germe del regno di Dio. Un animale che nasce, un bimbo che cresce e si sviluppa, un fiore che nasce e diventa pieno di colori. Questo è parte del regno di Dio. Non sono cose diverse, sono insieme. Azzardo un tentativo di comprensione. Lo scandalo che io sottolineavo sta nel ritardo del Signore e della sua salvezza. Gesù ha detto che il regno di Dio è già presente qui, ma non si vede. O sta nel fatto che il Salvatore è venuto in modo diverso da come noi ci si aspettava? Noi, diciamo la verità, siamo delusi dal modo con cui è venuto il Messia. Egli è venuto e non è l'Onnipotente, come abbiamo sperato e sognato noi. La Bibbia dice che Dio sì è onnipotente, ma la sua onnipotenza si chiama amore misericordioso. Dio non è che può fare il che vuole. Gesù si è rivelato non come l'onnipotente. La salvezza quindi, secondo il Vangelo, giunge impercettibilmente lungo i sentieri dell'amore crocifisso. Io credo che il problema principale sta nel fatto che noi, più o meno consapevolmente, è un tema che io tratto spesso perché lo sento moltissimo, cerchiamo un rapporto religioso con Dio, non un rapporto di fede. Ed è qui, secondo me, lo sbaglio. Noi cerchiamo un Dio che ci faccia le grazie, che ci risolva i problemi spiccioli. Un Dio tappabuchi, diceva un teologo protestante, che ci aiuti a realizzare i nostri progetti. Noi, senza accorgersene, abbiamo cambiato la preghiera del Padre nostro: sia fatta la tua volontà. L'abbiamo trasformata: sia fatta la mia volontà. E te aiutami se non ci arrivo. Il Dio serve come tappabuchi a raggiungere le mete che io mi sono prefisso. Ma noi si prega dicendo: sia fatta la tua volontà. E allora una persona di fede vuole entrare nel progetto di Dio. E il progetto di Dio, dice il Vangelo, è uno solo. Cioè che nessuna creatura si perda. Tutte le creature che sono uscite dalla mano creatrice di Dio, Dio vuole che giungano alla vita, a salvezza. Tutte, non lo so elencare, tutte vuol dire non solo l'uomo e la donna, gli animali, l'aria, l'acqua, il fuoco. Francesco d'Assisi aveva intuito bene questo. Tutto ciò che è uscito dalla mano di Dio può diventare strumento che porta a Lui. Ma noi si cerca la religione invece. Si cerca un Dio che ci aiuta a tirare avanti. Noi si riproduce nel rapporto con Dio la medesima logica che riproduciamo nella società. Ci sta un amico ministro, un amico capo di un partito, dice: io voto per te, te fammi, trovami lavoro, trovami una casa. Con Dio si fa uguale. Ma questa non è la fede, questa è la religione. Faccio così perché mi merita, mi conviene. sento meno il peso del dolore. Diceva Benedetto Croce, che non era un credente, diceva che l'Italia è un popolo religioso, ma ateo, non aveva tutti i torti. Nel senso che il pensiero cristiano ha improntato di sé tutto il pensiero occidentale, non solo, ma anche nel senso che la vita di molti, di fatto non credenti, è costellata di simboli cristiani, di scadenze religiose. Ma non c'entra nulla con la fede. Il panettone per Natale lo mangiano anche gli atei. Anche. Ma non è questo il fatto di essere cristiani. La gente spesso chiede i conforti religiosi, non la fede. Diceva quel tale, io per grazia di Dio sono ateo. Ecco. Insomma, in Italia torna un po' questo discorso. La gente spesso chiede conforti religiosi e tra i conforti c'è anche il culto dei santi, le uova di Pasqua, la benedizione delle case. C'è nulla di male. E io non ci vedo alcuna relazione con la fede nel Vangelo. È un'altra cosa. È materia perché i sociologi studino queste reazioni. Così i santi diventano talismani, non testimoni di fede. Non vorrei ci fosse qualche campano in chiesa o napoletano, ma dico, in San Gennaro, con il sangue che si scioglie, si riconoscono i camorristi e la povera gente. Cioè qualcosa non funziona, insomma. Quindi vuol dire fa parte ormai del folklore più che della fede. Religione e fede sono due parole bisognose di chiarimento, ma che ci aiutano a capire in che rapporto siamo con il Messia di Nazareth e con il Padre suo e Padre nostro. La religione è la pretesa dell'uomo di usare Dio per avere i suoi favori. La fede è un abbandono al progetto di Dio, è un affidamento alla sua volontà, anche quando è difficile capirne il significato. Il rapporto religioso è un rapporto clientelare, da servi. Il rapporto di fede è un rapporto da figli, da amici, e sopporta soltanto lotte appassionate o amore tenero. La religione è compatibile, ecco dove volevo arrivare, la religione è compatibile anche con la guerra. Quanto sangue è stato versato in nome di Dio? A me ho sempre colpito, sempre fatto effetto questo. Il nome di Dio gronda sangue. È una delle parole più ambigue che ci sia. Gesù l'ha fatto uscire dall'ambiguità, presentandoci un Dio diverso. Ma ricordiamoci, per me è stato un momento importantissimo della mia vita di fede. Gesù è stato ammazzato dalla religione, non dagli atei. Sarebbe più logico dire il figlio di Dio è venuto sulla terra e gli atei l'hanno eliminato. La religione, anzi direi i rappresentanti di quella religione che tutt'oggi è considerata una delle più alte espressioni religiose, condannata a morte. Se non fosse tragico sarebbe comico. Ecco. Dio è venuto e i rappresentanti di Dio l'hanno respinto. Il nome di Dio gronda sangue. E non diamo la colpa ai musulmani. Allah Akbar, Allah è grande e sgozzano. Anche ora, non sto parlando del Medioevo, ora sta succedendo. In nome di Dio si ammazza, da tutte le parti. Quindi almeno questa chiarezza, questa sincerità bisognerebbe averla. Ecco. Le porcherie facciamolo in nome nostro, non scomodiamo il Dio. C'è un proverbio, ve l'ho citato altre volte, che mi è rimasto impresso, mi ha colpito. C'è un proverbio inglese che sintetizza bene quanto la parola Dio sia carica di violenza. Noi cristiani abbiamo insanguinato il suolo europeo con le guerre di religione. Il proverbio inglese dice «much God, much blood». Molto Dio, molto sangue. Va purificato il nome di Dio. bisogna sciacquarsi la bocca prima di dirlo. L'abbiamo inquinato, l'abbiamo fatto diventare violento. Ecco perché dicevo, bisogna passare dalla religione alla fede. Nella religione io cerco più che altro di essere a posto con Dio, che è una cosa, sentirsi a posto non è mica male, insomma. Purché non diventi l'aspetto principale, però. La fede è una passione, non è un ragionamento. Implica la razionalità, certo che la implica, ma va oltre, come l'amore, come l'innamoramento. Uno non giunge a innamorarsi al capolinea di un ragionamento. Certo ci vuole anche la ragione, ma poi ci vuole la passione, il sentimento, l'intuito. Ci sono tante strade per conoscere. Nella scienza è bene che sia la razionalità e basta. Tra l'altro oggi con la quantistica io non ci capisco nulla in questo aspetto, ma mi sembrano ributtate all'aria anche tutto questo modo di porsi davanti alla scienza. Ecco, ma insomma questo volevo dirvi. La conclusione è che la religione va d'accordo con la guerra. Io facevo le elementari e si benedivano le armi che andavano alla guerra in Africa, perché si andava a portare il Vangelo di Gesù a dei beduini, insomma, gente che non capiva. Io ho respirato quest'aria da bambino, ed è terribile se ci pensate. Ecco, vorrei che poterlo portare avanti questo discorso, mi interesserebbe molto a me questo, cioè vedere quanto la religione sia coinvolta nella violenza e perché. Non voglio dire sia l'unico modo di capirla, però se si presta così a delle strumentalizzazioni violente, vuol dire che ha in sé degli elementi pericolosi. Gesù è stato ammazzato dalla religione. A me mi ha fatto tanto effetto quando l'ho scoperto questo. Voi ci avete mai pensato a questo? È la religione del tempo che ha condannato a morte Gesù. In nome di Dio, per difendere Dio, Gesù è stato ammazzato. Ecco, ripensiamoci tutti. Io credo che questo passaggio, che la prima volta l'ha fatto un teologo protestante, ma che ora anche nel mondo cattolico viene preso in considerazione, l'ha fatto Carlo Barth, poi ripreso anche un pochino da Bonhoeffer, l'hanno ripreso loro, credo che sia molto significativo domandarsi perché la religione si presta così a fare violenza in nome di Dio. Ripensateci anche voi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,